Salve. Le fonti che abbiamo davanti oggi ci portano nella mente di Alan Turing. E
Alan Turing, certo.
guarda, molti lo conoscono per Bletchley Park, no? L'uomo che ha decifrato il codice Enigma.
L'eroe di guerra, l'immagine più famosa.
Esatto, ma quella, come sappiamo, è solo una parte della storia e forse, beh, forse nemmeno la più importante.
È verissimo, la decifrazione dei codici è stata, diciamo, un'applicazione pratica di un pensiero molto più profondo, molto più radicale.
Ecco.
La vera rivoluzione di Turing è stata teorica, quasi filosofica. Ha affrontato una delle domande più grandi della matematica del suo tempo.
E nel rispondere?
E nel rispondere ha gettato le fondamenta del mondo digitale in cui viviamo tutti.
Proprio così. L'obiettivo qui non è solo ripercorrere la sua biografia, ma capire la sua idea più potente, il concetto stesso di cosa un computer può e soprattutto non può fare.
I limiti della computazione.
Ha definito questi confini prima ancora che esistesse un solo computer. Allora andiamo a vedere come ci è arrivato.
È un viaggio che, come indicano bene le fonti, inizia in un modo, non proprio convenzionale.
Già, perché da ragazzo Turing non era per niente lo studente modello che ci si potrebbe aspettare, anzi,
Tutt'altro.
le note dei suoi insegnanti alla Sherburne School sono quasi comiche a rileggerle oggi. Si lamentavano della sua calligrafia, che era illeggibile, del suo disinteresse per le materie classiche.
E soprattutto della sua ostinazione.
Sì.
Era fissato a seguire le proprie idee, i propri percorsi mentali, piuttosto che le lezioni.
Era una mente che semplicemente non si adattava agli schemi. Voleva capire i principi, non imparare a memoria le formule.
C'è una citazione del suo preside che, col senno di poi, è incredibile. Diceva: "Se deve essere esclusivamente uno specialista scientifico, sta sprecando il suo tempo in una public school."
Ironico, a dir poco. Sembra che vedessero la sua genialità come un difetto, un'incapacità di conformarsi. E
Esatto. Poi però arriva a Cambridge e lì.
lì cambia tutto. Finalmente trova l'ambiente giusto. Le fonti indicano il corso di Max Newman sui fondamenti della matematica come un momento chiave, una svolta.
Assolutamente. A Cambridge non gli chiedono più di imparare a memoria, gli chiedono di pensare. E si trova di fronte ai giganti del pensiero logico, i teoremi di incompletezza di Kurt Gödel che avevano appena, scosso la matematica.
Dalle fondamenta.
Proprio così. E soprattutto una sfida monumentale lanciata da uno dei più grandi matematici di sempre, David Hilbert.
Prima di arrivare a Hilbert, però, c'è un altro evento che le fonti sottolineano come cruciale, ma su un piano molto più personale.
La morte di Christopher Morcom.
Il suo primo amore, il suo migliore amico.
Un evento devastante. Morcom era forse l'unico che sembrava capirlo a fondo, sia intellettualmente che emotivamente. La sua morte improvvisa ha lasciato in Turing un'ossessione, una domanda profonda.
La natura della coscienza.
Esatto. È possibile che una mente, un'identità, sopravviva alla morte del corpo? E se la mente non è altro che un processo logico, può essere catturata, descritta, forse persino replicata da un sistema formale?
Quindi questa domanda personale, quasi spirituale.
Secondo molti biografi, ha alimentato la sua ricerca puramente logica. Non cercava solo di risolvere un problema matematico, cercava di capire il pensiero stesso.
E questo ci riporta perfettamente alla grande sfida del momento, quella di David Hilbert, che le fonti descrivono quasi come una scommessa con l'universo. Cosa chiedeva esattamente?
Allora, Hilbert nel 1928 pose una domanda che chiamò Entscheidungs Problem, il problema della decisione.
Che detto così suona molto astratto.
Certo. In parole povere la domanda era questa: esiste una procedura meccanica, un algoritmo universale che possa prendere una qualsiasi affermazione matematica e decidere, in un numero finito di passi, se è vera o falsa?
Quindi, in pratica, la ricerca di una pietà filosofica per la matematica, un metodo infallibile per risolvere qualsiasi problema.
Esattamente. Era l'apice del sogno formalista. Hilbert era un ottimista. Il suo motto era: dobbiamo sapere, sapremo.
Credeva non ci fossero limiti.
È decidibile. Un universo ordinato dove ogni domanda aveva una risposta raggiungibile. Era un tentativo di mettere, diciamo, al sicuro la matematica, dopo che i paradossi avevano mostrato delle crepe nelle sue fondamenta.
E qui entra in gioco Turing, un ragazzo di 20 anni che decide di affrontare questo problema colossale. E il modo in cui lo fa è per me il vero colpo di genio.
quello che cambia tutto.
Non costruisce un marchingegno, non scrive equazioni, inventa un'idea.
Un'idea di una semplicità disarmante e di una potenza, beh, infinita. La macchina di Turing. È fondamentale sottolinearlo. Non è una macchina fisica.
No, è un costrutto mentale, un esperimento concettuale. Proviamo a visualizzarla come la descrivono le fonti.
Certo.
C'è un nastro, potenzialmente infinito, diviso in quadretti. Ogni quadretto può contenere un simbolo, diciamo uno zero, un uno, o essere vuoto.
E poi c'è una testina. Una testina di lettura e scrittura che si muove lungo questo nastro, un quadretto alla volta. E può fare tre cose. Leggere il simbolo, scriverne uno nuovo e poi spostarsi, a destra o a sinistra.
E come decide cosa fare?
Il suo comportamento è dettato da un insieme finito di regole semplicissime. Del tipo, se sei nello stato A e leggi un 1, allora scrivi uno 0, spostati a destra e passa allo stato B. Tutto qui.
È l'astrazione di un essere umano che calcola, che segue istruzioni meccaniche, senza bisogno di intuizione o creatività.
Proprio così.
Però qui sorge una domanda, forse banale. Un nastro infinito non è un'astrazione un po' esagerata? Sembra quasi un trucco per far funzionare la teoria.
È un'ottima domanda, perché tocca il cuore della differenza tra un modello teorico e la pratica. L'infinità del nastro non significa che ne serva una quantità infinita in un dato momento.
Ah, ok.
Significa solo che la macchina non deve mai rimanere senza spazio. Se le serve più nastro, glielo si può dare. È un modo per assicurarsi che i limiti della macchina non siano dovuti a una banale mancanza di memoria, ma a limiti intrinseci del problema stesso.
Capisco. In questo modo lui formalizza l'idea stessa di algoritmo.
Esatto. Qualsiasi cosa sia calcolabile in linea di principio può essere calcolata da una di queste macchine.
Ok, questo è molto più chiaro. Ma la vera magia, da quello che capisco dalle fonti, arriva con il passo successivo, l'idea della macchina di Turing universale.
Lì siamo a un altro livello.
Mi sembra di capire che è qui che ha separato per la prima volta l'hardware, la macchina fisica, dal software, le istruzioni. È corretto?
È un modo perfetto per dirlo. Ed è un'intuizione sbalorditiva per il 1936. Fino a quel momento una macchina calcolatrice era progettata per fare una cosa specifica.
Se volevi fare un calcolo diverso, dovevi costruire una macchina diversa.
Esattamente. Turing invece immagina una singola macchina, la macchina universale, o UTM, che può simulare qualsiasi altra macchina di Turing.
E come ci riesce?
Semplicemente dandole le istruzioni giuste. Sul nastro non si scrivono più solo i dati del problema. Prima di tutto si scrive la descrizione della macchina specifica che si vuole emulare, le sue regole.
Che è, a tutti gli effetti, il primo programma.
È il primo programma. Dopodiché si scrivono i dati. La macchina universale prima legge il programma, capisce come deve comportarsi, e poi esegue il calcolo sui dati.
È la nascita del computer.
Del computer a programma memorizzato, sì. L'architettura su cui si basa ogni dispositivo che stiamo usando in questo momento. Il programma non è più la macchina, è informazione.
Pazzesco. Ha inventato il concetto di software su un foglio di carta. Quindi, con questo potentissimo strumento teorico in mano, come lo usa per demolire il sogno di Hilbert?
Lo fa in modo incredibilmente elegante. Invece di attaccare l'enorme astratto Entscheidungs Problem, lo riformula in un problema apparentemente più semplice e concreto.
Che oggi conosciamo come il problema dell'arresto, l'Halting Problem.
Esatto.
Che, se ho capito bene, pone questa domanda. È possibile scrivere un programma che, dato un qualsiasi altro programma e il suo input, possa determinare in anticipo se quel programma si fermerà? Oppure se entrerà in un ciclo infinito e non si fermerà mai.
Esattamente. Sarebbe una specie di oracolo per il codice. Uno strumento potentissimo per scovare i bug, per esempio. Turing si chiede, può esistere un tale oracolo? E dimostra di no, attraverso un paradosso logico geniale.
Ok, proviamo a seguirlo. Partiamo da un'ipotesi.
Supponiamo che questo programma oracolo esista. Chiamiamolo verificatore.
Va bene, verificatore.
Perfetto. Ora usiamo il verificatore per costruire un secondo programma un po' perverso. Chiamiamolo Contrarian.
Il bastian contrario.
Proprio lui. Contrarian fa questo. Prende in input la descrizione di un programma, usa il verificatore per prevedere se quel programma, eseguito su se stesso, si fermerà, e poi fa l'esatto contrario di ciò che il verificatore ha predetto.
Ok, quindi è un programma volutamente dispettoso. Se il verificatore dice sì, si fermerà, contrarian entra di proposito in un ciclo infinito. Se il verificatore dice no, andrà in loop, contrarian si ferma, giusto?
Hai centrato il punto. È programmato per smentire la previsione. E ora arriva il colpo di grazia, la domanda fatale.
Cosa succede se diamo a contrarian la sua stessa descrizione come input? Se gli chiediamo di analizzare se stesso?
Esatto.
Aspetta, allora, se contrarian, analizzando se stesso, dovesse fermarsi, significa che la previsione del verificatore era «si fermerà». Ma per la sua stessa definizione, se la previsione è «si fermerà», lui deve entrare in un loop infinito. Quindi non può fermarsi.
Continua.
Ma se contrarian, analizzando se stesso, dovesse entrare in un loop infinito, significa che la previsione era «andrà in loop». Ma la sua definizione dice che se la previsione è loop, lui deve fermarsi.
E quindi?
È un paradosso totale, è impossibile, si contraddice in ogni caso.
È una contraddizione logica irrisolvibile. E quando in logica si arriva a una contraddizione, significa che l'ipotesi di partenza era sbagliata.
E l'ipotesi era che il nostro verificatore potesse esistere.
Esatto. L'unica conclusione possibile è che un tale programma non può esistere.
È incredibile. Quindi, con la sola logica, senza costruire nulla, ha demolito il sogno di Hilbert. Ha dimostrato che esiste un limite invalicabile a ciò che possiamo sapere.
Non per mancanza di tecnologia, ma per una questione di principio.
La pietra filosofica non solo non è stata trovata,
ma Turing ha dimostrato che non potrà mai esistere. Il problema dell'arresto è indecidibile. E se non si può risolvere nemmeno questo problema specifico, a maggior ragione non si può risolvere più generale Entscheidungsproblem. La ricerca era finita.
E le implicazioni sono enormi. Spieghiamole. Cosa significa per noi oggi?
Beh, significa che ci sono problemi che nessun computer, nemmeno uno infinitamente potente e veloce, potrà mai risolvere. Esistono verità matematiche che non potremo mai dimostrare tramite un algoritmo. È un confine fondamentale dell'universo logico.
Lui ha tracciato una linea.
Insieme al matematico americano Alonzo Church, che arrivò a conclusioni simili per una via diversa, sì, ha tracciato una linea nel mondo della conoscenza, separando il calcolabile dall'incalcolabile.
Le fonti parlano anche di numeri non calcolabili, che sembra un concetto ancora più strano.
È una conseguenza diretta. Per avere un'idea, possiamo usare un'analogia. Immagina di poter scrivere tutte le possibili ricette di cucina, anche se fossero infinite. Potremmo in teoria metterle in un elenco. La prima, la seconda. Questo è un infinito numerabile. L'insieme di tutti i programmi per computer è così.
Ok, ha senso. Ogni programma è solo una lunga stringa di caratteri. Si possono mettere in ordine.
Esatto. Ora, pensa a tutti i punti su una linea, tra 0 e 1. Quanti sono?
Infiniti.
Ma non puoi elencarli, perché tra due punti qualsiasi ce ne sono sempre infiniti altri. È un infinito più grande, non numerabile.
E l'insieme di tutti i numeri reali è così.
Proprio così. Quindi, se i nostri programmi calcolabili sono le ricette e i numeri reali sono i punti sulla linea, è chiaro che le nostre ricette non potranno mai cucinare tutti i punti.
In pratica, la stragrande maggioranza dei numeri reali non può essere descritta da nessun algoritmo. Esistono, ma sono per sempre fuori dalla nostra portata.
Precisamente. Quasi tutti i numeri reali sono non calcolabili. Viviamo in un universo matematico di cui possiamo esplorare solo una piccola isola numerabile.
Ed è sconvolgente pensare che tutto questo emerga dalla mente di un uomo la cui vita è stata tanto brillante quanto poi tragica. È un paradosso crudele, no? La persona che ha definito i limiti della logica formale è stata poi vittima dei limiti irrazionali della società.
Assolutamente. Dopo il suo lavoro fondamentale in tempo di guerra a Bletchley Park, che ha probabilmente accorciato la guerra di anni,
salvando milioni di vite,
la sua vita è stata distrutta. Nel 1952 la sua omosessualità, all'epoca un crimine nel Regno Unito, venne scoperta.
E le fonti sono chiare. Fu processato e condannato per grave indecenza. Gli fu data una scelta terribile, il carcere o un trattamento ormonale. la cosiddetta castrazione chimica.
Per curare la sua omosessualità. Scelse il trattamento che ebbe effetti fisici e psicologici devastanti.
Morì 2 anni dopo, nel 1954, a soli 41 anni. Ufficialmente per suicidio, anche se alcuni biografi hanno sollevato dubbi.
Un'intera nazione si è servita del suo genio per salvarsi e poi lo ha perseguitato fino alla distruzione, per quello che era.
Ci è voluto fino al 2013 perché il governo britannico gli concedesse una grazia reale postuma. C'è una citazione della professoressa Jennifer Rexford, riportata dalle fonti di Princeton, che mi ha colpito. Per quelli di noi della comunità LGBTQ, Turing è un'icona duratura.
Non solo per il genio.
No, anche come simbolo di ciò che si perde a causa del pregiudizio.
Una perdita incalcolabile.
Dunque, dalle aule di una scuola dove era considerato uno studente difficile, fino ai confini ultimi della logica, Alan Turing ha scritto le regole del nostro mondo digitale. E ci ha mostrato che persino in quel mondo ci sono porte che non potremo mai aprire.
E per concludere, forse possiamo lasciare un pensiero un po' provocatorio. Le fonti sottolineano come il modello di Turing, la sua macchina, fosse basato su una computazione chiusa. Si dà un input, la macchina elabora, si ottiene un output e si ferma. È un processo finito.
Come fare un calcolo, su una calcolatrice, in fondo.
Esatto. Oggi, però, gran parte della nostra esperienza digitale è diversa. Viviamo in un'era di computazione interattiva, distribuita, e spesso volutamente non terminante.
Un sistema operativo, un server web.
Internet stessa, il cloud. Sono sistemi progettati per funzionare continuamente, reagendo a input imprevedibili dal mondo esterno.
Turing ha definito brillantemente i limiti di un certo tipo di calcolo. La domanda che sorge spontanea è: mentre la nostra idea di computazione si evolve, ci stiamo forse avventurando in nuovi territori che operano secondo regole diverse, magari al di là dei confini che lui per primo ha tracciato?